Allora, incominciamo il modulo sulle fonti, è un modulo generale sulle fonti che, come vedremo, poi proseguirà con altri moduli sulle fonti. Le fonti, vi dicevo, sono la parte tecnica più importante. Finché non si capisce come si forma il diritto in questo benedetto paese, non si può dire nulla che abbia senso giuridico. E vi faccio notare che le lezioni di ieri sono già in linea, se qualcuno soffre di insonnia sa che cosa fare. E oggi comincerò dai concetti di base intorno alle fonti e vi faccio notare, perché questo fa parte della bellezza dello studio del diritto, la riflessione distaccata sull'oggetto dei propri studi. Così come il medico parla della salute, ma non vi darà mai una definizione di salute, e lo prende da altre cose, no? Da altre discipline, dai sensi delle cose che dicono la gente. I giuristi usano termini tecnici, fonte del diritto è un termine ipertecnico, si deve discutere se una certa cosa è una fonte di diritto oppure no. Per esempio, le cose orribili che sta dettando l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, detta ANAC, che sta dettando delle cose che le amministrazioni prendono sul serio, sono o non sono fonti del diritto? Non è una domanda da poco. Se lo chiedete all'amministrazione burocratica di questa università, di qualsiasi soggetto pubblico in Italia, quello è il Vangelo. Non è una fonte del diritto, di più. Perché dietro c'è la minaccia, attenzione, io sono l'autorità anticorruzione, tu sei un pubblico funzionario, io ti dico che cosa fare, se tu non lo fai, E invece non sono fonti del diritto. Probabilmente sono anche degli abusi, su questo si sta discutendo. Quando il ministero o il direttore generale di questa università manda una circolare in cui dice ai dipendenti da domani dovete fare così e così, quella è una fonte del diritto? No, no e no, però il dipendente deve seguirla, perché se no può avere sanzioni disciplinari. Vedete che determinare ciò che è fonte e ciò che non è fonte del diritto è questa questione molto complicata e molto delicata. L'associazione dei dentisti decide che una certa cosa, i dentisti non uccidono la gente, ma non credo almeno, salvo col sud, questo sì. L'associazione dei cardiologi dice che una certa prassi è da prassi conforme alla deontologia professionale, alle regole professionali, quella è una fonte del diritto? No, ma se tu non le applichi puoi avere delle conseguenze gravi. Capite? È una questione è molto complicata, molto delicata, su cui si riflette pochissimo, come si riflette poco sulla salute e sulla vita, ma ogni tanto ci si incaglia. E quando ci si incaglia bisogna avere forti braccia e buoni remi teorici. Bella questa espressione, è originale, è di quest'anno. E nel senso che uno deve riuscire a dare una risposta. Una risposta in termini di diritto. Un giudice può condannarti perché tu hai violato? Due punti. Questo è il problema. Per cui vedete, siamo nell'ambito di un problema che è molto importante per la vita di un giurista, ma che comincia con una strana cosa: la parola fonte è una parola allegorica, no? Quando noi pensiamo, voi chiedete a vostra zia che cos'è una fonte, se vivete in un paese di montagna beati voi, vi mostra la fontanella che c'è nella piazza e che butta fuori acqua. Oppure pensa alle fonti termali, oppure alle fonti di reddito, una parola comune, no? Dà l'idea di un qualcosa che non si esaurisce in una goccia, ma comporta un fluido, un flusso. Le fonti di diritto sono un'allegoria perché prende il rubinetto della pubblica piazza che invece di scaricare acqua scarica norme giuridiche. Con la stessa costanza, con la stessa ripetitività, ogni giorno per il rubinetto delle fonti di diritto arrivano nuove norme giuridiche. Ecco, il modulo della prossima settimana, che inizierò mercoledì prossimo, scopriremo come si mette ordine in questo enorme macello che è l'ordinamento giuridico. Ma adesso vediamo quali sono le fonti che producono il macello, cioè le norme. Una prima distinzione abbastanza ininfluente, ma che merita che io richiami qui, è la distinzione tra fonti di cognizione e fonti di produzione. È banale come distinzione. Le fonti di cognizione si interrogano, rispondono a questa domanda: come faccio a conoscere io le norme giuridiche? Risposta: attraverso degli strumenti che possono essere i codici, i siti internet, la gazzetta ufficiale, il bollettino ufficiale della regione, la gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. Sono tutte fonti che servono per portare le norme, gli atti normativi, a conoscenza dei loro destinatari. Per cui noi usiamo fonti del diritto, fonti di cognizione di continuo. Nessuno di voi ha comprato giustamente un codice delle leggi costituzionali, bravissimi, non fatelo. Invece quello che dovete fare da subito è comprarvi i quattro codici. Non avete bisogno di strumenti sofisticati, non avete da fare l'esame di Stato che sarà fra non meno di 5 anni e non più di 50, e lì servono gli strumenti un po' più sofisticati, infatti si discute molto su quanto possono essere sofisticati. A voi basta prendere un quattro codici, oppure iniziate dal codice civile, dopo prendete quello penale, per la procedura civile, fatto la procedura penale, dipende da quanto volume volete portarvi dietro, non costano tanto, prendete quello che costa di meno. Però, prima regola, primissima regola, i giuristi non parlano a vanvera, hanno sempre di fronte le fonti di cognizione delle norme, cioè le fonti del diritto. Tutti i codici, che siano quattro codici o siano sparsi, iniziano con la Costituzione, per cui non compratevi un testo della Costituzione che trovate in rete, nel sito del Senato, del Presidente della Repubblica e così via, no? Ma può servire a lezione avere un testo della Costituzione. Io di solito lo cito perché non mi costa niente, ve lo mostro, ma per il vostro studio avere un testo della Costituzione è fondamentale. Lì si studia. Allora, le fonti di cognizione sono queste, è il testo dove si legge la Costituzione, è il testo dove si legge l'articolo 2043 del Codice Civile, è un libro. Allora lì si discute tra la differenza tra le fonti ufficiali e le fonti private. Le fonti ufficiali sono la gazzetta ufficiale, il bollettino ufficiale della regione, la gazzetta della CEE e così via, che sono le fonti ufficiali nel senso che una legge non entra in vigore se non è pubblicata sulla gazzetta ufficiale. Le tecniche di pubblicazione degli atti normativi sono a loro volta un bel problema, noi naturalmente adottiamo la tecnica più balorda che esista nel mondo e di conseguenza ci complichiamo la vita. Quanto costerebbe modificare questa cosa? Niente. Perché non lo fanno? Perché non ci pensano. Quello che pensano è: cosa ha detto Juncker? Capite? Come se Juncker ci impedisse di avere un ordinamento giuridico comprensibile. No, anzi ce lo chiedono. Ce lo chiede l'Europa, ma non ci sanziona se non ce lo adottiamo. E quindi non lo facciamo. Accanto a queste fonti, che generalmente non sono molto maneggevoli, ma ormai sono tutti in rete, se volete la Gazzetta Ufficiale ve la leggete in rete, e ci sono le fonti private, dico private perché sono pubblicate da case editrici giuridiche, le solite, il codice della Tribuna, il codice della CEDAM e così via. E questi sono degli strumenti pratici ma inaffidabili. Nessuno vi autorizza a credere che quello che c'è scritto è vero. E probabilmente è vero, c'è una firma di qualcuno, di solito qualche augusto collega che si cattura un po' di diritti d'autore con poco lavoro, però che quello sia un testo affidabile al 100% non è detto, mentre la fonte ufficiale è per definizione affidabile al 100%. La legge è perché è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. La legge la conosco in un testo riprodotto sul computer da un signore che se fa un errore, è un problema. Io mi sono fidato di quello che lui ha fatto, ma quella non è una fonte ufficiale. Delle fonti di cognizione non parlerò più se non per una cosa un po' più avanti. Alcune confusioni tra fonti di cognizione e fonti di produzione. Quello di cui voglio parlarvi da partire da adesso sono delle fonti di produzione. È già finita questa slide. E questa è la distinzione di partenza che trovate su qualsiasi manuale, perché è quella che si chiama la dommatica, cioè la parte di concetti portanti della materia. Le fonti si dividono in fonti atto e in fonti fatto. Questa è la distinzione fondamentale. Io vi proietto queste slide soprattutto per insegnarvi una cosa che è fondamentale per il vostro studio. Il vostro studio deve essere basato su un lavoro che voi dovrete fare, che non è riassumere con i per al posto del per e i cuoricini sul punto delle i quello che c'è scritto nel testo. Questo non fatelo mai, voi siete ignoranti e siete giustificati di essere ignoranti, non siete giustificati ad essere superbi, per cui se voi riassumete quello che dico io vi fate un autogol, perché dopo studierete quello che dite voi, non quello che dico io, che è una bella differenza, bellissima differenza. Domanda tipica, ne faccio un esame su tre almeno: che cos'è l'abrogazione? Lo studieremo la prossima settimana. L'abrogazione è quel fenomeno, se lo dico bene perché di solito non è così bello, è quel fenomeno per cui la legge nuova cancella la legge vecchia. Scemo! Non è questo. Non è che sia sbagliato la musica, sono le parole sbagliate. Cancella è una parola sbagliata che ti porta fuori strada, perché non cancella un bel niente. Le norme abrogate restano lì, non si applicano più. È solo perché tu sei cretino e hai deciso di usare una parola tua, cancella, invece quella detta tecnica che è abrogare, cioè fa cessare l'efficacia, tu ti prepari male e rispondi male all'esame. E siccome io sono una vecchia volpe, immediatamente ti chiedo, ah sì, allora mi dica una cosa, una legge abrogata può essere impugnata di fronte alla Corte Costituzionale? No, è stata già abrogata, è stata cancellata, scemo, non hai capito niente, hai studiato male e tra l'altro probabilmente non hai studiato su un testo ma su un appuntaccio che ha a sua volta tradotto il testo in termini volgari. Imparate una cosa ragazzi, perché questo è fondamentale, non è che la facoltà di giurisprudenza è la facoltà delle chiacchiere dove parole, 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 parole. Ogni materia, ogni disciplina c'è un suo linguaggio tecnico che è obbligatorio. Non è che voi mettete i guanti, la mascherina, arrivate, guardate il cadavere, no, il cadavere è un po' tardi, il paziente sdraiato sul lettino con tutti i fari e dite all'infermiera: infermiera, mi passa quel ferro, pensate quel ferro fatto che sembra una mazza di golf, ma c'è una punta un po' così. Quello muore nel frattempo. Perché? Perché non avete usato la parola tecnica. Si chiama bisturi, anzi probabilmente avrà anche una sua particolare codificazione come bisturi, perché non sono tutti uguali, e se tu non chiami con la parola giusta, il tizio crepa. Tu non chiami le cose con la parola giusta, quindi se lo crepa, ma vieni bocciato. È semplice, è lineare, per cui non fatevi sconto sul linguaggio. Il linguaggio è fondamentale, è la prima e forse unica cosa che dovete imparare in questa facoltà, a esprimervi attraverso parole che rispondono a concetti che hanno un significato giuridico.
Le leggi e i giuristi, gli avvocati parlano, le sentenze non si riescono a leggere.
Cretino! Leggi la relazione del premio Nobel per la fisica, che tra l'altro è una donna, uno dei premi, a proposito di quello che si diceva ieri sera a lezione, no? Ma fai quello, non è vera donna, è un po' maschio. Temo che non sia un complimento. Leggete una pagina di fisica e non ci capite niente. Perché? Perché è parlato con un linguaggio tecnico. La matematica è un linguaggio tecnico. Uno più uno, sappiamo farlo tutto, che cosa sia una derivata già incomincia a essere un problema. Se non sai quello, non sai nulla. E se tu non sei in grado di usare i termini tecnici del diritto, non sai nulla. Sappiatelo. Sappiatelo, perché questa è la condizione di felicità di vostro in questa facoltà. Allora, fonti atto e fonti fatto. Vi dicevo, questo è uno schema. Quello che voi dovete imparare, invece di fare gli stupidi riassunti, è a fare gli schemi, perché questo è un modo per strutturare la vostra memoria. Se voi entrate nella biblioteca, forse vi capiterà un giorno, la biblioteca è quella cosa con i libri dentro. I libri dentro, e no, lei mi guarda come dire, ma cosa dici? Purtroppo, siccome i miei laureandi ritengono che la carta sia abrogata, cioè cancellata, pensano che la tesi di laurea si fa in rete. È un po' imbarazzante certe volte, perché dico, questa parte qui è stata copiata da questo sito, perché non sono completamente imbecille. Alla terza pagina dico, lei faccia una cosa, non si faccia più vedere. Semplice. Hai cercato di fregare me? No. Magari qualcuno ce l'ha fatta. Beato lui, sarà un ignorante tutta la sua vita, non aveva fatto una tesi di laurea. La biblioteca è uno strumento molto importante, ma è uno strumento organizzato. E la prima cosa che fa uno quando entra nella biblioteca è farsi dare una mappa di come sono divise le sezioni. Perché lo fanno? Per semplificare la vita. Questo semplifica la vita di chi studia. Imparare a fare gli schemi delle cose è fondamentale. Anche per questa ragione. Cosa c'è dopo? Ah sì, c'è. Scusate, ma non l'ho guardato. Genere comune e differenza specifica. Che cosa fa l'invio? Lo sapete? Genere comune e differenza specifica. Questo è il linguaggio tecnico della logica. Non del diritto, ma della logica. Quello che nessuno mi aveva mai insegnato. All'elementare, qualche volta, una volta anche alle medie, si insegnava analisi logica, che era già qualcosa. Oggi mi ho l'impressione che anche quella, tanto non c'è più il latino vero, non c'è più il greco vero, di conseguenza analisi logica non serve. La logica è un modo per ragionare che noi usiamo senza accorgene, ma già accorgersene. E questo della genere comune e a differenza specifica è il modo per definire le cose. Arte della definizione. È la più banale. No, c'è una tecnica di definizione più banale che usano gli infanti, cioè quelli che non parlano, i bambini. Telefonino, la prima parola dopo mamma. Telefonino. Definizione ostensiva. uno guarda, dice, soprattutto se uno deve parlare con una persona che non sa nulla della una lingua comune, dice tavolo. Questa è la definizione ostensiva. Non si fa molta strada con questa, però. L'immediato livello dopo è la definizione per genere comune e differenza specifica. Qui si sta dicendo, c'è il genere comune della sedia. Se io dico sedia, tendenzialmente suppongo che il mio interlocutore abbia un'esperienza di sedie e sappia che cos'è una sedia. Per dirgli cos'è una sedia a dondolo, devo dire che differenza c'è tra una sedia normale e una sedia a dondolo, che magari lui non ha mai visto. Non è semplicissimo spiegarglielo, lo so, ma il tentativo è fatto così. Qua c'è un'altra slide. Il fiore è l'organo riproduttivo delle angiosperme. Non so che cosa significa, ma mi piace. Se devo spiegare che cos'è una gerbera, devo spiegargli la differenza specifica, cioè quello che fa passare dal genere comune al genere particolare, dal generale al particolare. Così noi siamo abituati a definire le cose. Non ce ne accorgiamo perché ci viene spontanea. No? Cioè noi diciamo, ma che cos'è una cabriolet? E l'altro risponde, ma è una macchina senza il tetto. Vabbè, è un SUV, è una macchina più grossa e guidata di solito da uno, puntini. Sto dando delle comunicazioni in più, parto da un concetto comune e faccio un passo avanti per dirvi qual è la particolarità di quell'oggetto. Passo da quello che ti è noto a quello che non ti è ancora noto. E questo noi lo facciamo di continuo. Questo lo dovete fare studiando. E il risultato è questo. Questo è un passaggio logico. Le fonti si dividono in fonte atto e in fonte fatto. Il che vuol dire che ci deve essere una differenza specifica qua. Che cosa distingue la fonte atto dal fonte fatto? Su 100 volte che faccio questa domanda ottengo generalmente 98 risposte stupide, cioè non mi sanno dire, perché non si è abituati, perché la tipica risposta è perché allora la fonte fatto, per esempio la consuetudine, no, questa non è una risposta valida, sul piano logico non è una risposta valida, perché sul piano logico tu mi devi dare una definizione, non un esempio, perché se si come il bambino, fiore, fonte fatto, bambino non so che dimostra queste cose, ma oggigiorno, capite? Questo è un salto logico, che è un salto logico di cui dovete capire il significato e usarlo, per cui lo schema vostro di questa parte avrebbe probabilmente qui lo spazio per mettere una definizione. Sì. Qui c'è l'indice del vostro manuale con le definizioni che servono per questo, e volutamente abbiamo cercato, e questa è la pagina, non so che numero di pagine abbia per chi non segue la numerazione del mio manuale, perché la noia ha un suo limite, poi le lezioni sono una cosa diversa dalla lettura di un libro, anche se molti non lo sanno, e questa è la pagina sulle fonti che comincia, nel linguaggio comune la parola fonte indica la sorgente, caspita, ho studiato, e nel linguaggio giuridico, tecnicizzata, la definizione tradizionale è la seguente, dica se fonte del diritto, questa è la definizione. Altro esercizio da fare, soprattutto alla fine del periodo di studio, è interrogarsi ad alta voce per vedere se si è capaci di definire le cose. Come incomincia la Genesi? Non lo sapete, perché neanche questo insegnano più nella sua scuola. La Genesi è bellissima perché l'inizio del mondo incomincia nominando le cose, nominando la terra, il mare e così via. Cioè il definire, il dare il nome alle cose è una funzione creativa. Dicasi fonte del diritto, quel dicasi è tipico delle definizioni dell'enciclopedia, l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè a innovare all'ordinamento giuridico stesso. Adesso noi dobbiamo esaminare questa definizione, che qua si dice, come dicevo ieri, è una definizione ricorsiva. È l'ordinamento giuridico a indicare i modi in cui si forma e si rinnova l'ordinamento giuridico. Vi ricordate l'immagine del cane che si mangia la coda? Norme di riconoscimento che dicono quali sono le fonti del diritto, cioè quelle strumenti con cui si alimenta l'ordinamento giuridico. Quel cerchio chiuso, vi dicevo, è l'immagine della sovranità. Uno Stato sovrano è uno Stato che non riconosce nessuna autorità superiore se non riconosciuta da lui, e definisce gli atti d'imperio, le norme giuridiche, quelle sanzionate con l'uso della forza. E questo sistema è un sistema chiuso. Poi segue norme di riconoscimento. Le norme di riconoscimento è una terminologia moderna per dire quelle norme che dicono quali sono le fonti. Passino avanti. Vi parlo delle fonti di riconoscimento, per cui cambio l'itinerario. Quali sono le fonti, le norme di riconoscimento? Eccole qui, queste sono quelle in Costituzione. Ve l'ho già proiettata, l'ho arricchita di un elemento. In Costituzione noi abbiamo un elenco, non è un elenco, abbiamo delle norme giuridiche. Che succede? Delle norme giuridiche che ci dicono quali sono gli atti che producono norme giuridiche nel nostro ordinamento. La funzione legislativa, gli atti delegati, i decreti legge, le leggi regionali, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Ecco un'apertura dell'ordinamento che dice: attenzione, io ti dico che devi rispettare anche quegli atti che non si formano in Italia, ma che io voglio che siano rispettati, in atto di sovranità, le leggi di visione costituzionale, la potestà regolamentare e così via. Queste sono norme di riconoscimento. Trovate un altro elenco interessante che è contenuto nelle disposizioni preliminari del Codice Civile. Articolo 1 delle preleggi. Le preleggi sono una cosa buffa, ve ne parlerò più avanti perché in questa parte del corso ve le cito spesso. Le preleggi sono un corpo di articoli che sono stati posti prima del Codice Civile. Il Codice Civile è stato approvato, è entrato in vigore nel 1942. Per cui durante il fascismo, durante la guerra. In quell'epoca la Costituzione vigente, formalmente vigente, cioè lo Statuto Albertino, era ormai strafatto, l'avevano totalmente cambiato, poi vedremo come mai. Per cui mancava un corpo di norme che dicessero ai giuristi, ai giudici, agli interpreti come applicare il diritto, che è una tipica funzione, se vogliamo, che oggi si potrebbe dire costituzionale. E quindi le hanno messe in queste preleggi. Vedremo che funzione hanno oggi. Per cui questo è una norma di riconoscimento datata 1942, è ancora oggi in parte formalmente in vigore, ma non parla della Costituzione, è vecchia, però serve per darci un'idea di quali erano allora le fonti, le leggi, articolo 70 e seguenti, dice il commentatore, perché l'ho presa da un codice privato, da una fonte di cognizione, i regolamenti, le norme corporative abrogate, caduto il fascismo, gli usi. Queste sono fonti atto, i regolamenti sono fonti atto, gli usi sono fonti fatto. E qui incomincia a farsi interessante il discorso per capire che differenza c'è. Esistono i fatti giuridici, esistono i fatti normativi. Come vedete, siamo sempre di fronte a problemi definitori di percorsi tra genere e specie. C'è il genere fatto e la specie fatto giuridico. A sua volta c'è il genere fatto giuridico e la sua specifico sottogenere, che è il fatto normativo. Se io tiro un pugno a qualcuno è un fatto, è tanto fatto che la prima cosa che faccio non è qualificarlo giuridicamente, è schivare la risposta. Siamo nel mondo dei fatti, i fatti normali. Mi cade un oggetto, è un fatto. Diventa un fatto giuridico nel momento in cui riesce ad avere una qualificazione giuridica. La qualificazione giuridica, dice quale definizione, il fatto giuridico indica un avvenimento o una situazione, e questo sarebbe un fatto, e qui comincia la differenza specifica, prevista dalla fattispecie di una norma. Io mi ho messo qua dei link a Wikipedia, che non è considerato uno strumento nobile di conoscenza, ma è meglio questo strumento di conoscenza che l'ignoranza. Io sarei contento che chi ci governa consultasse almeno Wikipedia, che ci dice una fattispecie, lascio stare il latino, in diritto, e la situazione particolare disciplinata da una norma giuridica. E qui c'è un link alla norma giuridica, e così via. Sono percorsi che lascio alla vostra cura esplorare. La fattispecie è una descrizione astratta, questa è la fattispecie astratta. La descrizione di un comportamento in astratto è collegata a una conseguenza giuridica, a un effetto giuridico. Questa è la struttura della norma. Ieri c'era scritto un nome bellissimo che era Kelsen, di cui vi ha parlato Baldo Pastore, suppongo, e la definizione normale della norma giuridica è una fattispecie astratta a cui si ricollega una conseguenza giuridica. Chiunque ammazzi la suocera è punito con... cosa li puniamo? Un anno di reclusione. C'è un favor per le suocere. Bene, questa è una norma giuridica che indica una fattispecie, uccidere la suocera, e collega una conseguenza giuridica. Noi siamo strapieni di norme così. Sono fatti così il codice penale, no? Per esempio. Chiunque. Quando dice chiunque aggiri una vecchietta e gli ruba la pensione, deve essere punito con una pena non inferiore a. E vedete che lì abbiamo una descrizione di un comportamento e una conseguenza giuridica collegata a quel comportamento. attraverso l'uso della fattispecie di una norma giuridica, noi qualifichiamo gli avvenimenti, cioè i fatti. Tizio ha tirato un pugno in faccia a Caio. Che cosa è questo comportamento dal punto di vista giuridico? È un reato. È un reato. Chiunque cagioni a un altro, no? Ed è punito con. Questo passaggio dall'evento alla fattispecie giuridica, alla norma giuridica, segna il passaggio dal fatto comune a un fatto giuridico. Se io tiro un calcio in area di rigore, vengo punito con cartellino rosso, giallo, non lo so. Norma giuridica, Notate che stiamo parlando di un fatto. Tiro un calcio al centravanti, deliberatamente. Vengo espulso. Conseguenza giuridica. Nell'ordinamento della federazione gioco calcio, qui non sono proprio un cultore, ci deve essere una fattispecie, che è, diciamo, il comportamento vietato, e una conseguenza giuridica, l'espulsione, la sospensione dalle prossime partite e così via, no? E perché è anche quello un ordinamento giuridico. Se io tiro un pugno in faccia al pugile che ho di fronte sul ring, che è sempre un fatto, lì c'è un ordinamento particolare che non me lo punisce e mi dice, tra l'altro, guarda che tu non puoi applicare l'ordinamento generale, perché se no io ti... Immaginate il pugile che va a terra, fa causa all'altro pugile per danno, sarebbe anche divertente, no? Ma ci sono stati dei casi, non pensiate che sia così semplice la cosa, no? Per il problema della qualificazione. Allora, noi abbiamo un passaggio dal semplice fatto, dal semplice accadimento. Esco di casa e vado a sbattere con una vecchietta che arranca con il bastone. Caspita, quella casca e si rompe l'altra gamba. Questo è il fatto. Quando arriva il vigile, fa il verbale e descrive il fatto, lui descrive il fatto. Oggi in data, bla bla bla, la vecchia signora, bla bla bla, scrive tutto il suo poemino. Se poi è un carabiniere, invece lo scrive in questo linguaggio meraviglioso, che spero che non si stingua mai, perché solo loro riescono a scrivere in maniera così, da carabiniere. Bene, descrive un fatto, non si permette di qualificarlo giuridicamente. Il verbale di polizia descrive un fatto. Questo fatto viene consegnato al procuratore della Repubblica, magari perché c'è una querela del privato, e il procuratore della Repubblica vede se lo può qualificare giuridicamente. Il sindaco di Riace, che è famoso nel mondo per quello che ha fatto, ha compiuto delle cose. Il procuratore di Riace, di Locri, ha pensato di qualificare uno di questi atti giuridicamente come reato, come illecito amministrativo. Non si sa. Vedremo. E questo è l'inizio del passaggio da quello che è un fatto a quello che è un fatto giuridico, un fatto qualificato dal diritto. È chiaro? Questa è la differenza tra un fatto. La differenza specifica tra un fatto e un fatto giuridico è che il fatto giuridico è qualificato da una norma giuridica, che fa dipendere dagli effetti giuridici. Se tu vestita di bianco vai ad altare, guardi in faccia quello vestito di scuro e senza metterti a ridere dici sì, ma potevi dire buongiorno? Quello è un matrimonio. Si è compiuto un atto giuridico. Vestirsi di bianco non è un fatto giuridico, è un fatto. Dire sì è un fatto giuridico, qualificato dall'ordinamento giuridico. Il che vuol dire che dietro c'è una norma giuridica prodotta da una fonte del diritto, in questo caso il codice civile o la legge matrimoniale. Il fatto normativo è un'ulteriore specificazione per cui passiamo dal genere fatto alla specie fatto giuridico, e poi passiamo dal genere fatto giuridico alla specie fatto normativo, che è un fatto giuridico ulteriormente qualificato. La fonte fatto è un fatto giuridico abilitato dall'ordinamento, norma di riconoscimento, a produrre norme giuridiche. È difficile, no? Cioè, è abbastanza banale. Forse non è neanche tempo da perdere. Purtroppo non sono le cose che ottengo agli esami. Non le ottengo, per cui insisto per cercare di farvi capire l'importanza di fare attenzione a queste cose che possono sembrare sciocchezze, ma sono sciocchezze di sciocchi. È sciocco pensare che siano sciocchezze. È l'ABC del linguaggio giuridico. Questo non ci ha spiegato ancora cosa siano i fatti giuridici. Che differenza ci sia esattamente tra le fonti atto e le fonti fatto? Posso anche dirvi che questo è un problema, perché cosa sia una fonte atto è semplice da definire, che cosa sia una fonte fatto invece è, direi, impossibile da definire. Perché? Perché il nostro ordinamento è andato più veloce di quanto si sia sviluppato il nostro apparato dommatico. Siccome di queste cose non si occupa ogni giorno facendolo pagare il cliente, perché l'avvocato non si occupa di queste cose e il giudice raramente imbatte in queste cose, allora la teoria di queste cose è stata più lenta della complessità del reale. Che cosa è una fonte atto? Lo sappiamo, è un fatto giuridico riconosciuto, scusate, ho detto una scemenza, è un atto a cui l'ordinamento attribuisce la funzione di produrre norme giuridiche, e abbiamo visto che la Costituzione prevede una serie di atti, no? La legge, il decreto legge, i regolamenti, la legge costituzionale e così via. Io vi ho parlato del fatto e non vi ho parlato ancora dell'atto. Che differenza c'è tra un fatto e un atto? La differenza fondamentale è che l'atto è un qualcosa di deliberato che deriva da un organo riconoscibile a cui l'ordinamento attribuisce questa funzione e che esplica questa funzione attraverso un procedimento. È possibile che io non abbia una slide su questa cosa? Beh, dopo controllerò. Anzi, la controllo dopo il caffè, durante la pausa.